Siamo con voi lunedì 4 gennaio 2021. Un buon saluto da parte di Elio.
E buonasera a tutti anche da Corrado.
Eccoci entrati da 4 giorni nell'orbita del 2021, un altro passo nel tempo, una nuova tappa evolutiva e abbiamo il piacere di rinnovare a tutti i più calorosi e forti auguri per questo nuovo anno. Non ci nascondiamo che i tempi che stiamo affrontando continuano a essere molto impegnativi, ma è sempre così auspicabile darci comunque delle motivazioni, delle spinte interiori di fiducia e di incoraggiamento. E siamo col nostro programma quindicinale di Radio Gamma 5, 94 FM, Campodarsico Padova, l'emittente davvero evolvente che smuove liberamente con la rubrica Appunti di Antropocrazia e Mondo Altro, appunto del lunedì dalle 18 alle 21. E questa sera andremo a incontrare due cari ospiti già incontrati con questa trasmissione e che ringraziamo fin da subito veramente per la loro disponibilità e per l'approfondimento che ci porteranno su aspetti, direi, focali del nostro vivere e del nostro essere, soprattutto in relazione a quanto sta vivendo l'umanità in questi tempi. Allora, dalle 18 alle 19:30 sarà con noi Ivo Bertaina e dalle 19:30 alle 21 avremo sempre in collegamento telefonico la sacerdote Luisa Testa con i seguenti e rispettivi importanti approfondimenti. Allora, la prima parte con Ivo Bertaina, il tema è riportare luce e calore umano nel buio dell'universale solitudine di oggi. Mentre con la Luisa Testa, dalle 19:30 alle 21, avremo il tema Il verbo amorevole dei Vangeli, vita e luce essenziali per i nostri tempi. Sono tematiche, naturalmente, come sentite, abbastanza pregnanti, cruciali, riguardo alla condizione che si può dire, senza tema di smentita, drammatica in cui ci troviamo in questi tempi come umanità, ma anche così con riferimenti a elementi animico-spirituali che l'uomo ha in sé, che deve attivare con decisa volontà per affrontare e superare questi grandi ostacoli in cui ci troviamo. Allora, dovremmo già avere con noi in linea Ivo Bertaina. Ivo Bertaina, ci sei con noi?
Ci sono.
Benissimo. Allora, benvenuto e buonasera. Dov'è che ti troviamo e come contesto spaziale in questo momento?
Sono sulla terra, sono nell'ufficio.
Sei sulla terra, insomma.
Ancora.
Non sei nel mondo spirituale. Vabbè. Allora, buonasera caro Ivo, allora grazie veramente della tua disponibilità e allora così ci dai la possibilità di condividere così con i nostri ascoltatori e ascoltatrici il frutto della tua ricerca su un oggetto che è veramente importante e in cui così ci trova in una situazione molto molto impegnativa come umanità. Allora, prima di iniziare, due parole di presentazione, giusto per chi non ti conosce. Allora, Ivo Bertaina, uomo di conoscenza e di azione, libero ricercatore nella scienza dello spirito, fondatore e presidente di AgriBio Piemonte per lo studio e la divulgazione dell'agricoltura biodinamica, consulente, editore, AgriBio, formatore, scrittore, musicista. Insomma, tu hai compendiato l'arte e la scienza in te, ti manca solo di essere sacerdote un po'.
Infatti, una cosa che avevo da giovane, ero convinto che quando avessi avuto 50 anni avessi fatto il sacerdote. Li ho passati 50 anni, ma non sono ancora diventato sacerdote, mi manca.
Mai dire mai, però stasera abbiamo comunque le sacerdote, quindi abbiamo fatto noi l'integrazione, insomma. Vabbè, allora siamo contenti di così di averti ancora qui con noi in questo argomento che così è importante, impegnativo e siamo partiti così preparare questa trasmissione con Corrado leggendo un tuo, io direi veramente un compendio che hai messo nella tua pagina Facebook dal titolo Universalmente Soli, e compendio dove praticamente porta luce su quella che è la condizione in cui ci troviamo in questo momento, no? Questa condizione di buio, di solitudine che ci angustia, no? Allora, io così, prima diamo agli ascoltatori così il numero per scrivere i messaggi, che sono molto graditi con la loro partecipazione, riflessioni e osservazioni, e che è il 334-710-2672. E io allora poi vedremo le domande che vengono fuori anche qui in studio, e comunque si pensava di partire appunto dalla lettura di alcuni passaggi del tuo lavoro, proprio per così poi fare così scaturire quella che è l'analisi di questa situazione e di quelli che possono essere poi i rimedi. Allora comincio a dare lettura proprio a due o tre righe e poi così ti do la parola. E tu cominci così con l'articolo, dici: oggi l'essere umano, anche se pochi ci credono e molti sorrideranno a ciò che affermo, è spiritualmente e fisicamente la base sulla quale si poggia il futuro evolutivo dell'universo intero. Ma si sente sempre più solo, povero, spaventato ed abbandonato. Perché? Perché non si ricorda più per che motivo è sceso sulla Terra. Qui io direi è uno dei fulcri importanti, no, dell'essere umano. L'essere umano è questa cerniera evolutiva, questo punto di svolta evolutivo su cui tutto il mondo spirituale è investito per l'evoluzione dell'universo intero. Sembra delle frasi altisonanti, diciamo così, così esagerate, no? Però la scienza dello spirito ci dice proprio questo. E noi abbiamo perso questa cognizione. E quindi questo lavoro che fai invece riporta all'attenzione su questo aspetto nodale, tanto è vero che io direi che sarebbe veramente da mettere su una meditazione da ricordarci tutti i giorni del ruolo importante che abbiamo. Cosa dici, Ivo?
Esattamente, hai detto bene te, la differenza delle gerarchie spirituali rispetto agli esseri umani è che le gerarchie spirituali investono su degli esseri viventi e pensanti. Noi invece investiamo i nostri risparmi in cose non pensanti e non viventi. Siamo veramente, dovremmo imparare dalle gerarchie spirituali. Loro investono sugli esseri, che oltretutto siamo anche liberi, quindi potremmo anche non fare quello che desiderano loro. Invece, come appunto ho cercato di scrivere con parole molto semplici, l'essere umano è giunto in un periodo dove, grazie al materialismo di oggi e alla paura e tutto il resto, non si ricorda più bene perché esiste, perché è venuto sulla Terra, il suo vero scopo, il suo vero lavoro che deve fare. Poi soprattutto oltre che investire su di noi, le gerarchie spirituali ci danno la libertà, quindi non solo investono su un essere che potrebbe non fare quello che loro desiderano, aspirano, diciamo, ma siamo anche liberi di farlo oppure di non farlo. Infatti in questo momento non stiamo facendo il lavoro per il quale noi siamo venuti liberamente sulla Terra, ed è un dramma dal punto di vista spirituale, molto di più i drammi umani che abbiamo in questo periodo.
Certo. E allora adesso passiamo così al prossimo passaggio, però prima ci arriva un saluto di un nostro ascoltatore molto caro che dice così: carissimo, consentitemi di inviare un affettuoso abbraccio a Ivo dal diversamente giovane Enzo. Grazie per la trasmissione. Ti ricordi, Enzo?
Enzo è un ragazzino nello spirito, in un corpo maturo, quasi, forse da qualche anno più di me, ma è veramente molto bello trovare delle persone come Enzo che potrebbero stare tranquilli, che invece cerca, si muove, si dà da fare e soprattutto è curioso, perché la curiosità è quello che fa essere l'uomo vivo.
Veramente sì, veramente encomiabile, sì. Allora, andiamo avanti intanto con i passaggi. Allora, Corrado, magari vuoi leggere tu il prossimo.
Sì, allora continuo. Ciao Ivo. Dunque, allora, poi tu scrivi nel tuo saggio: fino a pochi decenni fa esistevano le persone abbienti ed i poveri, ma i poveri che non avevano soldi e possedimenti terreni avevano almeno una ricchezza di sana devozione spirituale, mentre i ricchi solitamente si impigrivano nel passare il tempo dando sfogo alle proprie brame fisiche e ammalandosi di conseguenza spiritualmente. Poi tu prosegui e ci fai, appunto descrivi come i poveri, cioè non avendo tutti questi beni materiali come i ricchi, comunque avevano il conforto della fede e anche dell'arte medievale che appunto noi troviamo nelle nostre chiese, eccetera.
Esatto, parlo soprattutto di devozione, più che alla base della fede c'è la devozione, che è un aspetto importante che oggi è sparito completamente. Il bambino, per esempio, è devoto ai suoi genitori. I suoi genitori sono i genitori migliori del mondo, che fossero i più poveri, i più ricchi, o fossero degli assassini, o fossero dei santi, per lui sono sempre a questa devozione, perché dipende, diciamo, da questi genitori, e c'è una devozione proprio diretta. E oggi noi non abbiamo più nessuna devozione verso gli dèi, perché come noi, come dicevo prima, gli dèi dipendono da noi, ma Rudolf Steiner diceva che l'uomo è la religione degli dèi. Pensate che meraviglia.
Questa è un'affermazione interessantissima, magari dopo ce la puoi spiegare meglio.
Volentieri. Sì. Proprio perché cioè la devozione cosa vuol dire? Che se io ho una devozione verso una persona, qualsiasi cosa faccia questa persona per me va bene, io sono nelle sue mani, quindi per loro, noi siamo, cioè loro sono nelle nostre mani, ma come, e per ripagarli come l'uomo e la religione degli dèi, gli dèi devono ridiventare la religione degli uomini, quindi deve esserci una devozione reciproca, come due persone che si amano.
Sì.
Si amano e vanno d'accordo e stanno bene se c'è una devozione reciproca, uno è devoto all'altro. Infatti Sant'Agostino diceva ama e fai ciò che vuoi. Se c'è la devozione non fai mai niente di sbagliato nell'amore. E questa è una cosa importantissima.
Solo
quando manca la devozione viene a crollare tutto da sotto i piedi, comincia a sgretolarsi, diciamo, tutta la forma che abbiamo costruito.
Solo che siamo noi che dobbiamo sbloccare la situazione, perché gli dèi sanno che noi esistiamo, siamo noi che non riconosciamo gli dèi, diciamo, esatto, le gerarchie.
Esattamente, gli dèi ci sono devoti, loro sanno che esistiamo, ci vedono e noi non sappiamo che loro esistono.
Sì,
e soprattutto
appunto,
loro sono pronti per poter collaborare con noi. Se noi li chiamiamo, in un attimo loro sono disponibili. Infatti Rudolf Steiner diceva che quando si fa una qualsiasi cosa, da un preparato dinamico, si prende una decisione importante, a quando uno deve fare una scelta importantissima nella vita, non ci sono mai, diceva che appunto che una buona armonia deriva sempre dal dialogo tra, non solo tra, sì, dialogo tra uomo e uomo, ma tra dialogo tra uomini e dei. E quando intendo dei non intendo solo le gerarchie spirituali, ma intendo gli esseri elementari e di defunti. Quindi abbiamo tre categorie di esseri, che i defunti sono, diciamo, dei nostri fratelli, sì, semplicemente, che hanno valcato prima di noi il mondo la soglia del mondo fisico. Ma gli esseri elementari, come sapete, sono dei doni, sono degli esseri, sono una parte, diciamo, della stessa sostanza di questa gerarchia spirituale, e gli stessi esseri, angeli, arcangeli e tutte le gerarchie sono pronte a collaborare con noi. Quindi noi dobbiamo risvegliare questa
consapevolezza.
Siamo da soli, esattamente. Sì. Che persino la Chiesa cattolica, per esempio, di queste cose qua non
ne parla.
Non parla, è diventata una vecchia credenza che si apre ogni tanto la domenica e basta.
Ma ascolta, io una volta ho sentito una frase che mi ha colpito, no? Dice: dove non arriva la fede, arriva l'arte. E qua tu fai riferimento alle opere grandiose degli artisti, no? Che hanno portato questo impulso devozionale con la bellezza che hanno creato, no? E quindi l'arte ha un ruolo importantissimo in questo percorso.
L'arte ha un ruolo importantissimo. Rudolf Steiner diceva che il compito dell'essere, dell'italiano, del popolo italiano, è proprio quello di creare arte. Come sai, il 90% delle opere salpe sono italiane, poi se hanno fregate quasi tutte, perché noi siamo
ci dormiamo sopra.
Diciamo che quando facciamo le guerre le prendiamo 9 su 10 solitamente, ma a parte questo, l'italiano ha proprio questo lato artistico, almeno aveva proprio forte, oltretutto l'arte, a differenza della scrittura. Io scrivo un bellissimo poema, ma se me lo legge un tedesco non lo capisce, o magari oggi non lo capisce nemmeno un italiano. Pensiamo già solo, per esempio, a quante parole oggi un giovane comprenda. Quando c'era Berlinguer ministro dell'istruzione, non il Berlinguer del segretario,
sì, del PC,
Enrico, il famoso, sì. Enrico,
non Enrico, ma un altro Berlinguer che era
Luigi mi pare fosse
Luigi. Berlinguer, bravo. Lui diceva che c'era una conoscenza, parlo di 25 anni fa, di circa 3.000 termini da parte dei giovani di che andava a scuola. Oggi la conoscenza di questi termini è scesa a 500, quindi nel gioco di 25 anni non sappiamo nemmeno più che cosa significano le parole.
Questa è una grossa...
A parte le parole, e quindi ci stiamo imbarbarendo sotto questo aspetto.
Sì,
ma mentre un uomo del 1000 o del 1200, del 1500, anche se non sapeva leggere e scrivere, quando vedeva un'opera d'arte si emozionava, proprio si emozionava, nel senso che proprio il suo corpo vibrava, e infatti c'erano anche addirittura dei quadri votivi che erano dei quadri soprattutto nel nord Europa esistevano dei quadri che le persone che avevano magari il fuoco di Sant'Antonio, determinate malattie, guardando quel quadro guarivano, perché la reazione emotiva che dava quell'immagine sviluppava un'armonia guaritrice su chi la guardava. Oggi molti giovani guardano, o anche giovani o anche adulti, guardano un quadro e magari non percepiscono più nulla. Quindi c'è questa chiusura, noi stiamo implodendo, invece di esplodere stiamo implodendo in noi, perché non abbiamo più la capacità di percepire la bellezza, di cogliere la bellezza. Ma perché? Perché è stato preparato tutto un sistema perché l'uomo non esca più a illuminarsi, non esca più a cogliere la luce che c'è in un quadro, che c'è nella natura, che c'è in un piatto ben cucinato, che c'è in un sorriso di un essere umano. Quindi l'uomo non esce più a vedere al di là, diciamo, del confine del proprio corpo, e questo è il grosso limite, il grosso male di quest'epoca.
Certo, c'è un altro ascoltatore che ti dà un caro saluto e un abbraccio, ed è Ivo, ad Ivo, da Davide, l'ispettore.
Il famoso ispettore, me lo ricordo.
Ah, dai. Bene, bene. Allora, gli ascoltatori ci stanno seguendo con animo così caldo.
Partecipe.
Saluto veramente.
Benissimo, benissimo. E, sì, poi continuando un po' con il lavoro che abbiamo fatto riferimento, a un certo punto tu scrivi che nel frattempo la continua brama di ricchezza per diventare i ricchi sempre più ricchi e i poveri meno poveri, ed il prezioso tempo impiegato e speso per rincorrerla, anche a prezzo di menzogne, sotterfugi, violenza e falsità, le continue guerre e soprusi sempre più neri ed orrendi e spiritualmente mutilanti hanno fatto dimenticare alle nuove generazioni la sana devozione spirituale e il divino sentire, quello che dicevi, sì, stavi dicendo anche adesso, no? Diciamo che tutto quello che è stato il processo di meccanizzazione, industrializzazione, informatizzazione, l'elettromagnetismo, no? Questa iperbolica meccanizzazione nelle fabbriche ha portato a perdere questa sensibilità di cui si parlava poco fa, no, Ivo?
Sì, esattamente, perché l'uomo è diventato sempre più solo, sempre più connesso con il mondo, con delle macchine, con qualcosa che non è umano, come sappiamo benissimo, ma si sta rinchiudendo e soprattutto non manifesta più se stesso, perché io chiuso in una stanza posso dire di essere un uomo, una donna, posso dire di essere ricco, posso posso creare qualsiasi immagine di me che non è quella vera. Invece non, quando io incontro te non ho bisogno di chiederti chi sei, ti guardo e parlando con te, vedendo come ti muovi, come fai, ti conosco e diventa automatico. Quindi diventa, c'è questa perdita soprattutto la paura del contatto umano, c'è questa paura che poi con questa crisi, diciamo, falsa del virus, veramente. E voi pensate, per esempio, quando vedo, io ogni tanto vedo delle persone che invece che quando incontro degli amici gli dai la mano, questo qua ti alzano il braccio, che è una cosa folle, una cosa che veramente come non ha nessun senso, cioè, ma piuttosto non fai finta di niente, ma darsi il gomito, queste cose qua, è qualcosa di inumano, ma nemmeno gli animali fanno una cosa del genere.
Sì, infatti, sì.
Che non ha senso.
Sì, infatti qui nei tuoi passaggi fai una affermazione che così un po' fa inquietare, no? Perché dici che appunto avendo perso questa spiritualità e tutta questa barbarie tecnologica, anche se invece sembra è definito progresso tecnologico, così favorisce.
Dal punto di vista fisico è un progresso, dal punto di vista spirituale è una barbarie, bisogna sempre vedere il piano sul quale lo metti.
Ecco, e parli di questi uomini senza io, no? Cioè, che è un po' strano come realtà.
E questa
no?
È una delle pagine più occulte dell'antroposofia, perché Rudolf Steiner, come sai, già nel 1920-21 ha cominciato a parlare di questi uomini senza io. Cosa sono gli uomini senza io? Sapete che gli esseri umani hanno un corpo fisico, un corpo eterico che mantiene assieme al corpo fisico, un'anima o corpo astrale che percepisce quello che gli capita attorno e che lo fa muovere, che lo rende un essere senziente, soprattutto un essere che si anima, che si muove, che si sposta, che sente piacere, dolore e tutto il resto, e poi c'è un io. L'io è un aspetto che si individualizza, viene chiamato anche spirito, ma per io si intende la nostra individualità. Io posso avere tantissime cose in comune con Elio, ma Elio avrà sempre una sua individualità che non si mescherà mai con quella di Ivo, con quella di nessun altro essere, anche se con tua moglie, con tuo fratello vivessimo assieme per 50-60 anni, ci sarebbe sempre questa individualità. Mm-hmm. E questa individualità, lo sai, dicevo, proprio con l'inizio della creazione del lavoro nelle fabbriche, nelle grandi città, dove pensate, gente che lavorava 12-14 ore al giorno, con dei ritmi infernali, con dei rumori infernali, con degli inquinamenti che quando d'oggi erano impossibili, e quando tornava a casa l'unica soddisfazione era di dormire oppure di ubriacarsi, oppure di trovare, se aveva ancora le forze, una donna, un uomo per poter fare sesso. Ma era proprio una e questo ha portato, adesso questo discorso sarebbe molto lungo, ma ha portato a indebolire l'io che nell'essere umano è nato da, e diciamo si è formato, diciamo individualizzato da pochi secoli. Diciamo, l'uomo solo dal 1400 in poi ha cominciato ad avere questa individualità così forte, quindi siamo veramente dei bambini sotto questo aspetto. E dato che è intervenuto anche una terza figura, oltre al gatto e la volpe, oltre a Lucifero e ad Arimane, sono intervenuti anche, stanno intervenendo gli Asuras, che sono degli arcai mancati, quindi è una gerarchia spirituale, diciamo, ben superiore ancora ad Arimane. Questi esseri praticamente si nutrono del nostro io. L'io è un corpo di calore, quindi loro si nutrono di calore. Quindi nascono degli uomini. Rudolf Steiner diceva che già allora si parlava di 1.800.000.000 di persone esistenti sulla Terra nel 1920. Quindi siamo passati da 1.800.000.000 a 7.800.000.000 nel giro di 100 anni, di un secolo. Mm-hmm. Questi nascevano degli uomini che erano senza io, che non avevano lo spirito, erano come erano come un io di gruppo degli animali, e quindi questi qua nascevano e poi morivano e poi sparivano per sempre dall'evoluzione. E allora, già allora, Rudolf Steiner diceva che erano un terzo della popolazione, quindi un terzo della popolazione vuol dire 1,8 miliardi, quindi erano 600 milioni di persone già allora che Rudolf Steiner, lui aveva delle conoscenze spirituali sicuramente molto migliori delle nostre, che erano uomini, erano come dei, se ricordate i film degli anni 70 di questi zombie che uscivano di notte e poi sparivano con la luce del sole, sono degli zombie ma perfettamente uguali agli altri, quindi e secondo me questa percentuale è aumentata oggi, ma se la manteniamo uguale, un terzo, oggi facciamo 8 miliardi, vuol dire che abbiamo qualcosa vicino ai 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di esseri umani che sono senza io oggi.
Fa impressione, però, Ivo, questo considerazione.
Ma e qua molti antroposofi, che la maggior parte degli antroposofi sono antroposofi da salotto, voglio conoscere le cose belle dell'antroposofia, ma poi quando ci sono le cose brutte non le leggono nemmeno, perché dopo si emozionano oppure dormono male di notte o cose del genere, non ne vogliono. Ma poi ci sono delle conferenze sull'uomo senza io, non tradotte in italiano purtroppo, perché naturalmente anche qua siamo ancora indietro sulla traduzione di tutta l'opera di Rudolf Steiner. Fa impressione, ma è la verità. E quindi pensate, e poi dopo c'è stata di mezzo la prima guerra mondiale e poi la seconda, che ha finito il lavoro, come dico anche nel mio articolo. Nella prima, Rudolf Steiner diceva che dopo alla fine del XIX secolo si stavano incarnando moltissimi esseri umani che avrebbero dovuto cambiare il mondo.
Sì.
Infatti in Germania c'erano molti movimenti, soprattutto i Van der Vogel, che erano degli stelli migratori, erano chiamati così, erano dei giovani che erano figli di gente ricca che stavano bene, che rifiutavano, diciamo, di fare il lavoro dei loro padri, di governare delle fabbriche, di fare una vita agiata dove potevano fare quello, e andavano in giro per tutta la Germania, in Francia, nei paesi vicini, facendo una vita da zingari, da nomadi, perché volevano conoscere altri esseri umani, volevano conoscere, diciamo, l'umanità, non volevano vivere ingabbiati dentro una carriera, una cosa del genere.
Ascolta Ivo, questa è una cosa nuovissima che ci sta dicendo, perché io sinceramente sì, per carità, dopo dipende dalle conoscenze che uno ha, non voglio pensare che le mie siano chissà che conoscenze, ma non ho mai sentito parlare di questo fenomeno.
Ma tutti, come sai, nell'ultima parte della sua vita Rudolf Steiner aveva ideato, aveva costruito questa università dei giovani antroposofi, che erano proprio dedicati a questi giovani, che una parte considerevole di questi Van der Vogel erano andati a fare, avevano sentito parlare di Rudolf Steiner ed erano andati ad Ornak, e Rudolf Steiner a loro faceva delle conferenze. Per esempio tutta la comunità di cristiani, una buona parte, poi te lo dirà
Luisa Testa,
la Luisa te lo dirà, una buona parte dei fondatori della comunità dei cristiani erano di Van der Vogel, facevano parte di questo movimento.
Interessante.
E quindi lui fece delle conferenze solo per questi giovani, perché diceva che questi giovani nati dopo il 1899, di quali faceva parte anche Pfeiffer, per la precisione,
sì,
avevano delle capacità spirituali diverse dalle altre. E infatti Rudolf Steiner non voleva che i vecchi, quelli nati prima del 1899, partecipassero a queste conferenze. E infatti i vecchi antroposofi erano offesi da questa maniera di Rudolf Steiner di fare delle conferenze solo per i giovani. E quindi lì determinò uno scontro, diciamo, tra i vecchi antroposofi e i giovani. E cosa capitò? Che nelle conferenze, lui faceva delle conferenze dove non aveva un tema, gli diceva: troviamoci, fatemi delle domande e io rispondo a delle vostre domande. Quindi non erano delle conferenze a tema, dove lui aveva un tema e lo sviluppava. Si trovava con questi e loro gli facevano delle domande e lui sviluppava le domande che gli facevano. Quindi rispondeva a delle necessità spirituali che erano nel cuore di questi giovani. Quindi aveva cambiato completamente il modo di fare le conferenze. Poi naturalmente nel 1900, lui come sai è morto a fine marzo del 25, nel 1926 quello che gli ha preso il posto, sapete che Rudolf Steiner aveva chiesto alla moglie Marie Steiner di fare la presidente del movimento antroposofico, la moglie lo rifiutò, perché diceva sono tua moglie, non va bene, tutte queste cose qua, rifiutò questa cosa che fu un errore gravissimo, che poi se ne accorse subito dopo, ma era troppo tardi, e fu nominato presidente l'oscuro, per usare un termine fine, Albert Steffen. E cosa fece Albert Steffen? Nel 1926 chiuse l'università dei giovani antroposofi.
Però
questa è l'antroposofia.
A proposito, qui mi stimoli una domanda, però leggiamo un messaggio incoraggiante di un'ascoltatrice, Viviana, che ringraziamo, che dice: grazie di questi momenti di incontro e verità, sono così preziosi e nutrienti per l'anima e per tutto il nostro essere. Un caro, caldo, luminoso abbraccio a tutti voi, a tutti noi, comunità umana. Bellissimo, Viviana, grazie, grazie, ci fa piacere.
C'è bisogno di abbracci sentiti veri da tutte le parti, e non se li fanno più fare, ma noi se ne freghiamo e li facciamo, dal vivo anche, anzi, bisognerebbe proprio, una delle cure di questa mancanza di luce è quello di abbracciare almeno 3 persone al giorno.
Ulala. Allora, bravo, poi ci diamo un abbraccio.
Sì, giusto.
Però non si può fare perché
c'è la multa.
Non possiamo fare.
Se casomai la moglie ti dice qualcosa, voi dite me l'ha detto Ivo.
Ecco, abbiamo una scusa.
Abbiamo il padre spirituale che ci concede. Bene, bene. Ascolta, però tu hai stimolato una domanda che però esula dalla trattazione del tema di questa sera, no? Dice, ma allora l'antroposofia, no? Ci sono queste contraddizioni rispetto, per esempio, a questo personaggio, Steffen, eccetera, che invece di fare, diciamo così, lo sviluppo buono dell'antroposofia, magari fa delle manovre contrastanti. Ma chi studia antroposofia incorre degli errori? Ci sono degli errori che si possono fare nello studiare
antroposofia?
Assolutamente,
sì. Chi studia antroposofia incorre molto, ha molta facilità di incorrere in errori, perché solitamente quando incontri un qualcosa di nuovo dei quali non ha mai parlato, non hai mai sentito, c'è il rischio di ubriacarsi, come quando bevi un bicchiere di vino la prima volta. La stessa, quindi ci sono delle ubriacature di conoscenze spirituali, perché la nostra anima, il nostro io non è ancora pronto per poter ricevere queste aspetti qua. Poi c'è anche un altro aspetto, che ognuno di noi ha una capacità di entrare nelle conoscenze spirituali con man mano che va avanti con l'età. Ogni settennio si aprono delle porte, quindi è rarissimo, poi ci sono le eccezioni che confermano la regola, ma è rarissimo che una persona di 20 anni o di 25 abbia un accesso, diciamo, chiamiamolo così, al mondo spirituale diretto, proprio perché non ha ancora sviluppato gli organi necessari. Questo diceva esattamente Rudolf Steiner. E poi soprattutto c'è il fatto che quando si fa un passaggio del genere, i nostri due amici, il gatto alla volpe, Lucifero e Arimane, fanno di tutto per piantarsi e per distogliersi e farsi litigare con gli altri. Come fanno litigare una coppia, spesso Lucifero e Arimane sono veramente bravissimi a trovare delle cose che non esistono all'interno di una coppia o di amici o di un gruppo di persone che si frequentano, cose del genere. Sono veramente dei geni, perché sono veramente dei geni. Così, non avendo ancora una maturità spirituale adeguata, in quel morto Rudolf Steiner si è creato un vuoto. E come dice Rudolf Steiner stesso, nel mondo spirituale i vuoti non esistono, sono sempre riempiti da altri esseri. E quindi nel momento, infatti, come ben sai, nel momento stesso che Rudolf Steiner è morto, quando portavano a casa le sue ceneri, pensate, Rudolf Steiner aveva chiesto: voglio essere sepolto nella terra, voglio donare il mio corpo alla terra. Cosa hanno fatto il consiglio direttivo? Lo hanno cremato, perché le ultime volontà non si rispettano mai. Ma finito questo, mentre lo portavano a casa, hanno litigato la moglie, Marie Steiner, Marie Sievers, e la Ita Wengman, che era la sua assistente medica che è quella che l'ha curato negli ultimi sei mesi, da fine settembre fino a fine marzo, l'ha curato nella palanimeria e poteva decidere chi entrava e chi non entrava a vedere Rudolstein, compresa la moglie, quindi pensate che potere, tra virgolette, che aveva su queste cose qua.
E sofferenza per Mari Steiner, poi. E sofferenza per Mari Steiner.
Sì, ma sofferenza, ma anche la stessa Mari Steiner ha anche delle colpe, anche lei, ma vi dicevo, Mari Steiner aveva chiesto, mentre erano sulla macchina, di poter tenere le ceneri di suo marito a casa per quella notte. Ita Wehrmann dice, no, le ceneri sono di proprietà del movimento antroposofico, quindi se non puoi tenere a casa tua. Ma vi rendete conto di che cosa, su che cosa si è litigato? Cioè, sì. La moglie aveva tutto il diritto di tenere le ceneri a casa sua per una notte, non mi sembra che cambiasse la storia dell'antroposofia, eppure questo ha creato un dissidio tra le due donne, che poi fa litigare due donne è un attimo, un dissidio tra queste due donne che se lo sono portate fino alla morte.
Aio, peccato.
E poi il perfido Steffen, che è veramente una persona perfida, infatti quando Steiner prima di morire disse attenti al gesuita che c'è tra di voi, quando, ed era ogni riferimento è assolutamente non casuale, fece di tutto per distruggere, consciamente o inconsciamente, comunque non era all'altezza di reggere la presidenza del movimento antroposofico. Infatti la causa sia della morte di Rudolf Steiner, perché Rudolf Steiner, come sapete, fu avvelenato da una massone giunta appositamente dagli Stati Uniti con un veleno apposito che doveva creare delle crisi tutti i mercoledì, delle crisi gravissime in Rudolf Steiner, e questo avvenimento fu fatto nel capodanno del 1923, e lui andò avanti ancora per un anno e mezzo dopo l'ultima conferenza di San Michele del 28 settembre. Non si alzò più dal letto, ma era stato fatto perché è stato avvelenato, questi anche pochi lo sanno. Perché lui stava per svelare delle conoscenze sulle forze eteriche del cuore che determinati movimenti massoni che erano di base in Inghilterra e negli Stati Uniti non voleva assolutamente che si rivelassero.
Quindi c'è questa chiarezza, scusa Ivo, di chi l'ha, perché c'è sempre l'incertezza chi è stato, no, a avvelenare Steiner. Invece ormai si sa.
Che sto per stampare, uscirà per fine gennaio, che ve lo consiglio, si chiama Una vita per lo spirito, scritto da Ehrenfeld-Pfeiffer. Ehrenfeld-Pfeiffer in un capitolo descrive l'incontro con la persona che aveva fatto avvelenare Rudolf Steiner. Questa persona che ha fatto avvelenare Rudolf Steiner gli chiese di incontrarlo e gli disse: sono stato io che ho fatto avvelenare Rudolf Steiner. E gli disse anche il motivo per il quale l'ha fatto avvelenare. Quindi tutte le altre cose che raccontano o si leggono sui libri di antroposofia sono delle emerite balle.
Questo è un'anteprima da bomba che ci stai dando.
Esatto.
Fa venire i brividi su queste cose qua. Però anche qua, come degli uomini senza io, gli antroposofi negano l'evidenza, cioè questo non l'ha detto Ivo Bertain, l'ha detto Ehrenfeld-Pfeiffer, uno dei più stretti collaboratori di Rudolf Steiner. Ma lui è tornato nel 1958 in Europa e ha tenuto una conferenza magnifica, con un testo che sarà pubblicato anche in questo libro, dove dice delle cose che sono spettacolari e anche drammatiche. Nessuno lo ha degnato di una risposta o di un moto di interesse, cose del genere. Lui ha ripreso l'aereo, è ritornato negli Stati Uniti, tre anni dopo è morto. Solo per dirvi in che stato era in quel momento. Cioè, voi pensate che Albert Steffen, questa mente perversa che ha guidato il movimento antroposofico dal 25 fino al 63, cioè 25-63, fai il conto, 40 anni,
sì.
48 anni di buio totale, eppure viene visto dagli antroposofi come, non dico un dio, ma come una persona che ha tenuto assieme il movimento antroposofico.
Ma tu sai, Ivo, che ti stai un po' così accattivando le simpatie di qualcuno?
Io dico la verità, e se vogliono smentirlo, che lo smentiscono. Io lo dico su dei fatti e su dei testi, perché io da giovane volevo fare l'archeologo.
Oltre che il prete, insomma. Ma tu hai fatto qualche dono, in qualche modo sappiamo che l'hai fatto, insomma. In qualche modo hai realizzato di essere un don.
Un don, sì, sono un don, sono sicuramente un don, perché sono un musicista, e poi la N vediamo da dove è stata fuori, ma comunque anche nel don c'è un suono che suona anche bene.
Esatto.
E anche un fiume attraverso l'altro il don.
Sì. Scusa Ivo, stavi finendo la cosa di Pfeiffer, mi pare.
Stavo dicendo di Pfeiffer, che lui mi diceva, Elio, che mi sto dimenticando delle persone.
Sì, delle persone,
perché sto dicendo delle... Se ho fatto delle ricerche, io infatti tanti dicono che è morto perché si è ammalato, perché ha avuto qualche malattia allo stomaco, quelle sono tutte balle. È stato avvelenato, l'ha detto e scritto la stessa moglie nelle sue memorie. Lui si trovava a Capodanno del 1923, arriva un cameriere che porta dei pasticcini, questo l'ha scritto anche Andrea Franco nel suo libro Chi ha avvelenato Udo Steiner, dove descrive anche molto bene questa cosa qua. Gli manca il passaggio di Pfeiffer, ma l'ho integrato io, e lui prende uno di questi pasticcini, lo addenta subito, dice bloccate questo vassoio di pasticcini perché sono avvelenati. Lui lo sputa, ma è bastato quelle poche briciole che ha mandato giù per avvelenarlo, e non si è più ripreso. Questo è il fatto, lui è stato avvelenato dalla massoneria americana. Questo è la vera morte, ma che, li ripeto, gli stessi antroposofi o presunti tali rifiutano assolutamente, perché bisogna sempre andare d'accordo con tutti, non bisogna mai dire le cose, bisogna mentire a se stessi, non solo agli altri, bisogna anche mentire a se stessi.
Questo è molto brutto.
E mi viene paura che ci siano molti uomini senza io in questi presunti antroposofi. Questo è un fatto.
Maglio. Come si chiama il libro di Pfeiffer, dove
Una
è descritto?
Una vita per lo spirito.
Come?
Una vita per lo spirito. Okay. Sarà edito entro fine mese, se tutto va bene ve lo porto a Radiogramma dal 22 al 24, quando tengo il corso di orticoltura.
Bello. Sarà un bel evento. Poi c'era quel messaggio che girava anche di Pfeiffer, no? Che con il contatto con Rudolf Steiner, disse una volta che nella meditazione sulla massima il mio regno non è di questo mondo, ci si potrebbe avvicinare al Cristo eterico.
Esatto.
E Pfeiffer dice: quando io una volta mi trovai in pericolo per i nazisti e la Gestapo, poiché difendevo la libertà delle scuole Waldorf e dell'antroposofia, egli mi raccontò un'esperienza interiore in base alla quale nulla di simile mi avrebbe potuto minacciare o annientare, finché avessi portato nella coscienza le parole «Il mio regno non è di questo mondo». E io lo esperii che tutto questo era vero.
Ma infatti anche il nostro regno, il regno mio, di Elio e di...
Corrado.
Corrado, sì. Più con te, non è di questo mondo, e proprio per questo non dobbiamo avere paura di quello che ci vogliono fare in questo mondo, perché non è il nostro fine, non è il nostro regno, capito? E tutti quanti hanno paura, guardano la televisione, non possiamo muoverci, siamo in zona rossa, non posso qua, non puoi nulla, non puoi se non vuoi, se vuoi autocastrarti, dici che non puoi, se ti ferma la... Se ti fermano i carabinieri, te gli dici: il mio regno non è di questo mondo. Magari arriva anche la neuro, ma comunque non possono obiettare, probabilmente non lo capiranno, perché è troppo profondo.
Proveremo allora.
E dire la verità. E proprio all'interno di questo libro, che c'è un capitolo meraviglioso che si intitola Il cuore come organo della percezione spirituale e l'eterizzazione del sangue, il proprio Pfeiffer dice che il cuore è preciso al sole, funziona nello stesso modo del sole. Quindi il cuore, noi dobbiamo pensare, il sole che si illumina è un cuore di un essere che prima era un essere umano, e ogni essere umano può, se lo vuole, liberamente, però deve farsi il mazzo, diciamo, dal punto di vista dello spirito, di diventare un sole. Quindi quel sole che noi guardiamo e che, al quale anelliamo tutti i giorni, era un uomo come noi.
Che poi la cosa paradossale è che c'è questo vaccino che si chiama Pfizer, no? Che un po' fa l'assonanza con Pfeiffer, ma esatto. Chissà che il Pfeiffer ci aiuti contro questo vaccino, insomma.
Sì, ma basta il vaccino, basta semplicemente non farselo fare. Ci sono molti, cioè, non sapete benissimo, adesso non voglio parlare di queste puttanate qua, perché proprio è talmente, è, oltretutto più ne parli più amplifichi e più crei essere elementari negativi nei loro confronti. Queste sono veramente delle, io il vaccino non me lo farò mai fare, ma assolutamente, perché prima cosa è inutile, ma poi non solo inutile, ma è anche dannoso. Invece bisogna parlare, che cosa diceva Pfeiffer? Diceva che il cuore ad ogni battito che ha, che non è una pompa, ma lui batte perché crea un vuoto in se stesso, e poi quando si apre questo vuoto viene riempito dal sangue. Cioè il sangue viene, non viene pompato, ma viene attirato nel cuore. E ad ogni battito del cuore una parte di questo sangue si eterizza e si trasforma in corpo eterico, in un mondo eterico, che sarà il prossimo, che sarà il prossimo mondo sull'evoluzione prossima della Terra su Giove. Quindi ad ogni battito del nostro cuore noi stiamo creando un pezzettino omeopatico del vero regno del Cristo, e che sarà anche il nostro regno, perché noi lì saremo angeli.
Bello.
E questo, e lo spiego adesso, ve l'ho raccontato in poche parole, ma lo spiego in una maniera, e in una conferenza che lui ci ha messo 9 mesi per scrivere questa conferenza. 9 mesi per scrivere questa conferenza, dove disse delle cose che sono hanno una poeticità, non c'è una parola. Infatti anche nella traduzione ci ho lavorato molto, proprio per non perdere un pelo di quello che diceva. Infatti disse nelle ultime frasi, vi leggo solo quest'ultima frase,
sì.
Disse Ehrenfeld Pfeiffer: ho lavorato quasi 9 mesi a questa conferenza ed essa continua ad essere incompleta ed imperfetta. Trovai la possibilità di parlare essenzialmente di queste cose attraverso il lavoro a questo schizzo. All'interno c'è anche uno schizzo di come lui vede il cuore eterico. Se doveste dimenticare tutto il resto che vi ho raccontato oggi e doveste mantenere nella coscienza solo il fatto che ogni cuore porta in sé un sole creatore che irradia veramente luce e calore, allora ho già ottenuto molto.
È proprio in tema con il tema che stiamo affrontando stasera, no?
Esattamente, perché noi, il nostro cuore che illumina gli altri, con tutte queste meretrici di politici, di preti cattolici, di giornalisti che ci spaventano, ci stanno spegnendo il cuore. Cioè, dietro di questo c'è Rimane che non vuole che l'uomo evolva spiritualmente, non vuole, e la paura lo blocca. Di queste cose non bisogna nemmeno più parlarne. Noi non siamo esseri di questo mondo. Ci siamo di passaggio. Se andiamo via prima, un po' dopo, non cambia nulla. Io mi rifiuto di essere un essere di questo mondo. Quindi ad oggi lo sai, prima ti ho detto sono sulla Terra per poco, proprio perché non... Ma proprio perché non è il fine. In ogni caso ce ne andremo, io e te, anche se vivessimo ancora 50 anni, 100 anni, ma che cazzo facciamo a 150 anni qua sulla Terra con un corpo vecchio, decrepito e con tutto il rispetto e via dicendo, ma è una cosa pazzesca. Quindi viviamo bene il nostro oggi, creiamo eterico col nostro cuore e portiamo luce agli altri, ma per portare luce agli altri non bisogna avere paura noi.
Certo.
Paura di niente e di nessuno, perché io sono sempre col mio angelo custode, come i miei esseri elementari, comunico con i defunti in qualsiasi momento, e quindi non ho paura di nulla e di nessuno. E se tutti noi riuscissimo a non autoconvincersi, ma a rendersi conto della potenza e degli amici e delle conoscenze, sai cosa spesso si parla di avere delle conoscenze politiche per poter fare qualcosa, sì. Noi abbiamo delle conoscenze che sono, vanno ben oltre il politico, noi abbiamo delle conoscenze spirituali di altissimo livello, ognuno di noi, è questo che dobbiamo rendersi conto, che dimentichiamoci, perdiamo in cavolate da nulla, quando in ogni caso, come dicevi prima, che poi quando si trova in difficoltà pensava a questa frase: il mio regno non è di questo mondo. Pensateci quando siete in difficoltà, è la verità, perché non c'è nulla che può smentirlo, perché tra 100 anni nessuno di noi sarà più su questo mondo, sarà da un'altra parte, ma poi soprattutto si vuole creare, come diceva prima, infatti questo fatto del cuore, infatti dicevo, oggi è inutile stare lì a parlare, a dire siamo contro questo, è inutile. Loro su questo mondo sono più forti, lasciamogli fare quello che desiderano, oltretutto andiamo solo ad aumentare, creiamo esseri elementari. Quando io discuto con te, discuto con qualcuno, creiamo, quindi queste, cioè, con delle persone del genere l'unica arma è il silenzio. Il silenzio, ma il silenzio deve essere. E cosa abbiamo nel nostro corpo che fa sempre silenzio? Sono le nostre mani. Le nostre mani operano e creano arte continuamente in silenzio. Le nostre mani parlano facendo. Invece noi abbiamo moltissimi scienziati dello spirito che parlano con la bocca e hanno le mani atrofizzate. Le mani e i piedi.
Bello questa immagine.
Ascolta Ivo, mancano 3-4 minuti, Corrado, qui ci sono arrivati molti messaggi, sì, ne diamo lettura a qualcuno, leggo io, scusa, con la mia velocità, sì, dice Ivo Bertaina, grande uomo di conoscenza e maestro di cultura della terra, Ada di Treviso, grazie Ada.
No, non sono di questo mondo.
E questo è anche un modo per difendersi dalle così influenze luciferiche, magari. Dice interessantissimo quanto sta dicendo Ivo, ringrazio queste notizie preziose, questo mi pare non si firma, però dice interessantissimo, dove va l'anima di questi esseri senza io dopo la loro morte, dal momento che non c'è un'anima di gruppo per gli umani, oppure c'è?
Sparisce, diventa l'anima della terra. Rodolfo lo dice chiaramente, questi esseri senza io, quando muoiono, non avendo l'io, la loro anima diventa l'anima della terra. Quindi se loro avevano un'anima spaventata o piena di rancore o piena di male o cose del genere, ammala e ammanta di male l'anima, il corpo astrale della terra. E che cos'è il corpo astrale della terra dal punto di vista fisico? Diamogli un'immagine: è tutta l'orbita dei pianeti che girano dal punto di vista tolemaico attorno alla terra fino a Saturno ed oltre. Quindi tutta quell'area è piena e pregna di tutte le anime, di tutte le sensazioni che hanno questi esseri. Quindi pensate, questo essere quando muore, un uomo senza io quando muore, che si rende conto che sparisce per l'eternità, sparisce per sempre, non esisterà più. E pensate alla Terra come si ammale, come si ammanta, se nel 1920, fate conto, dopo questi 600 milioni sono diventati questo, pensate ai nostri 3 miliardi che cosa faranno diventare. Quindi noi parliamo.
Bene, bene, torniamo in diretta. Ci scusiamo che non siamo accorti, visto presi da questa argomentazione, Ivo, esatto. Non ci siamo accorti che partiva la pubblicità, veramente molto, molto importante questo che ci stai dando. E, leggiamo ancora qualche messaggio e poi continuiamo con il nostro discorso. Cosa dici?
Stavo finendo per questo discorso di prima, volevo solo finire quel discorso della.
Sì.
Noi ci perdiamo con l'inquinamento del diesel, l'inquinamento di questo, l'inquinamento di quello. Quando c'è un inquinamento spirituale, ma inquinamento che durerà per l'eternità, di esseri senza io che sono, pensate che hanno una. che hanno un dolore, hanno proprio state alle massime forze di dolore e quando una persona si renda conto che non solo muore fisicamente, ma sparisce per tutta l'esistenza dal creato.
Ma ne ha coscienza lui, scusa, sente questa cosa?
Quando muore sì.
Aiuto, deve essere terribile.
Assolutamente sì. Infatti dice anche Rudolf Steiner, mi piacerebbe di questo riuscire a parlarne in una conferenza, abbiamo bisogno di almeno di 2 giorni per discutere.
Interessante. Anche perché che colpa ne ha lui, nel senso che è stato creato così, voglio dire?
Non è stato creato così, è lui che ha rifiutato l'evoluzione. Rudolf Steiner dice, purtroppo qua andiamo avanti, aggiungiamo dei pezzi, Rudolf Steiner dice che se un essere umano, se la cosiddetta strada delle 16 rovine, per 16 incarnazioni, non evolve spiritualmente, dice ma sì, ma pensiamo alla vita fisica, siamo tranquilli e via dicendo, non evolve spiritualmente, non riuscirà più a trovare un corpo fisico nel quale incarnarsi. E poi ci sono altre, e poi il materialismo, le macchine hanno fatto il resto, quindi ci sono, ma non è che ti dici pazienza per loro, noi evolviamo, ma no. Se non evolvono loro, non evolviamo anche noi. L'umanità è tutta sullo stesso carro. Infatti Rudolf diceva che quando troviamo un uomo senza io, non puoi andare lì e dire sai che sei senza io, non è nemmeno il sogno. Bisogna avvicinarsi con molta cautela e trattarlo in una maniera veramente delicata, perché se lui si rendesse veramente conto da vivo della cosa, impazzirebbe.
Però potrebbe recuperare se prendesse coscienza.
Sì. Ha bisogno di tanta luce e tanto calore. Può recuperare.
È un argomento delicatissimo e molto così difficile anche da affrontare, no? Così anche per radio, insomma. Dice, caro Ivo, è confortante sentirti con la tua forza, coraggio e soprattutto verità. Speriamo di rivederti presto. Un grande abbraccio da Maria e Dino. Grazie Maria e Dino, un carissimo saluto anche da parte nostra.
Grazie anche da parte mia.
Senz'altro. E poi dice un ascoltatore di come si scrive Pfeiffer, allora facciamo
Palermo, Firenze, dunque dove ce l'ho, volevo dare dei cose, Palermo, Firenze, comunque se andate sopra il sito
sì, posso dirlo io, Palermo, Firenze, Empoli, Imola, Firenze, Empoli, Ravenna, Pfeiffer.
Andate sul sito AgriBioShop, c'è già la presentazione del libro, agribioshop.it, trovate già la presentazione del libro che avrà 280 pagine, ma è veramente uno dei testi che sarà...
Ma bellissimo.
Uno dei testi che sarà, che farà veramente scalpore in Italia, perché mai finora nessuno, hanno dovuto aspettare Ivo Bertaina che lo stampasse, nessun antroposofo ha avuto, diciamo, il minimo di venerazione per un essere umano del genere, cioè capito? Cioè nessun italiano, nessun scienziato dello spirito, antroposofo si è degnato di far tradurre un testo così importante in italiano. Ho dovuto aspettare questo pirla di Bertaina che lo facesse.
Quindi agribio.it troviamo il titolo del libro Una via per lo spirito di Pfeiffer. Grazie tantissime di questo lavoro veramente prezioso che ci porti, insomma. E poi mi ricordo l'aneddoto che raccontavi, quell'esperienza impegnativa che Pfeiffer aveva trovato questa apparecchiatura che funzionava con energia libera e Stani ha detto vabbè, l'hai scoperta, adesso butta via tutto, e lui l'ha fatto.
Esatto, perché come ho detto prima, come il nostro cuore fa in modo inconscio, crea forze eteriche, e il cuore, come dice anche Pfeiffer nel suo libro, il cuore è l'unico muscolo che noi abbiamo che va avanti da solo, non ha bisogno assolutamente di nessuna forza, mentre il muscolo a un certo punto si stanca e ha bisogno di riposo e vi dicendo, dice che il cuore ha una capacità di, ecco la frase, è una peculiarità del cuore, l'unico organo corporeo che si mantiene da solo, sta nel fatto che il sangue che scorre nel cuore al tempo stesso lo nutre. Quindi il cuore viene nutrito dal sangue, e da cosa viene nutrito? Da questo corpo eterico, da questa piccola parte di sangue che si trasforma, si trasmuta in eterico. capito, il cuore è come il nostro cuore, praticamente se non si ammala, e quando moriamo che si ammala si ferma, ma lui andrebbe avanti come un sole all'infinito.
Come quella massima di Stein che dice: il pensiero che pensa, nel pensiero che pensa a se stesso trova tu l'io che si autosostiene, in qualche modo è collegato.
Esattamente, c'è una correlazione. Quindi sulla base di questo, sulla base proprio di questo discorso, Pfizer aveva creato delle macchine, delle auto, chiamiamolo così, dei veicoli che si muovevano con la forza del suo cuore.
Però
c'è un piccolo problema: per poter funzionare queste macchine c'è bisogno che noi abbiamo una vita irreprensibile.
Ah, ecco.
Irreprensibile, che non abbiamo, cioè che non contiamo le balle, le bugie, che non pensiamo in una maniera e facciamo in un'altra, perché solo in questa maniera, e lui aveva fatto questa, aveva studiato per oltre un anno e mezzo fare questa macchina, arriva da Rudolstein, gliela presenta tutto contento e dice: bravo, bravo, hai fatto un bel lavoro, distruggi tutto, perché se l'uomo entra in possesso di queste forze si autodistrugge da solo.
Ecco. Un messaggio che continuava prima, diceva: il signor Bertain ha scritto un libro, un articolo su questi uomini senza io, riprendendo un po', dove si può trovare del materiale? Grazie.
Per il momento è ancora talmente delicato che faccio delle conferenze, se volete posso fare una conferenza su Uomini Senza Io, ma cioè, non bisogna, perché per iscritto rischia veramente di essere o troppo freddo oppure di non essere compreso.
Ecco, certo, certo.
Organizziamo una giornata
sì,
e mezza,
sì.
Io
volevo
dire.
Sì, bella idea.
È molto, molto, molto affascinante e anche molto drammatico, non solo.
Ci vuole avvicinarsi con una certa, come dire, attenzione e rispetto, insomma, no?
Esatto. Sì.
E anche la Franca di Trieste ci chiedeva su questo argomento, grazie Franca. E poi vediamo altri messaggi. Adesso questo qui, aspetta un attimo che te lo troviamo. Anch'io ho imparato a usare l'arma del silenzio, Maurizio. Qui ritorna ancora, lo leggo, va bene, perché non sono riuscito a leggerlo prima. Gli uomini senza io potrebbero essere coloro che dichiarano che non esiste nulla, che non credono in niente, in qualche modo si possono riconoscere.
Non c'è un catalogo. Se andiamo verso queste maniera, andiamo di nuovo verso delle meccanizzazioni.
Sì.
Gli uomini senza io si riconoscono semplicemente, punto.
Punto. Sì, non andrei più oltre su questa.
Non ve lo dico, ma c'è anche la maniera, proprio ma dal vivo ve lo posso dire, c'è anche la maniera per riconoscere questi uomini senza io.
Ecco, e aiutare anche queste persone.
Vi dico solo una frase che diceva Rudolf Steiner: non si emozionano mai.
Non si emozionano mai. Quindi freddi, insomma.
Bravissimo.
Dice Ada: organizziamo un weekend di conoscenza con Ivo. Beh, insomma, ma senz'altro.
Questo è un tema veramente.
Va bene, tanti auguri, buone feste. Andrei avanti con Rado con i punti della trattazione dell'articolo di Ivo.
Sì, allora, dunque, allora. Nel tuo appunto saggio sulla universale solitudine, allora tu scrivi: tutta questa universale solitudine è stata studiata, preparata e servita con molta sollecitudine e precisione nel corso degli ultimi 4 secoli da malvagi esseri, sicuramente non umani. Ma allora a questo punto mi viene spontanea la domanda: la storia ufficiale che noi leggiamo nei libri è una favola convenuta?
Lo dice Rudolf Steiner in una conferenza, dice la storia la scrivono i vincitori fisici. E quindi già questo ti dice che è di parte. Quindi la storia, c'è un bellissimo libro sulla storia europea edito dalle edizioni Tilopa. Rudolf Steiner nel 1905 fece delle conferenze per gli operai, degli operai che lavoravano nelle fabbriche. C'erano un movimento socialista di un rappresentante socialista dell'epoca, che chiese a Rudolf Steiner di parlare della storia europea. E questo libro è un libro spettacolare, un libro di una bellezza dove descrive la storia dell'Europa in una maniera completamente diversa da come la leggiamo noi, completamente diversa. Ti rendi conto? Sto studiando, io quando l'ho letto ho detto la storia che ho studiato a scuola, che a me la storia faceva moltissimo, ho detto sono un archeologo, non realizzato, almeno dal punto di vista fisico, però dal punto di vista spirituale. Sono diventato un archeologo spirituale, probabilmente quello è la mia archeologia. Ti rendi conto che è tutta un'altra storia. E dicevo, e mentre pensate, gente che lavora 10, 12, 14 ore al giorno, si faceva alla sera dalle 8 alle 10 due ore di conferenza. E all'inizio erano 20, 30 persone, hanno dovuto cambiare diciamo salone, perché sono arrivate a 400, 500.
Però.
Quindi perché li risvegliava, cioè questi uomini senza io erano risvegliati da queste conferenze. Cioè la gente ha bisogno di sentire l'ardore nelle persone. Quando uno è freddo, come vi dicevo prima, se sente dell'ardore, questo ardore lo contagia. È come una musica che ti entra dentro e ti rifà risuonare. Cioè queste persone hanno solo bisogno di riaccordarsi col mondo spirituale. E vi dicevo che il direttore di questo centro socialista di allora, a un certo punto disse a Rudolf Steiner di non più fare le lezioni. Pensate che lui prendeva 5 marchi per ogni lezione. Era veramente poco, non so il marco nel 1905 quando valesse, ma comunque...
La miseria.
Perché diceva che vogliamo una certa libertà nel ceto degli operai, ma lui stava dando troppa libertà. Cioè doveva essere una libertà, ma doveva essere dosata,
vigilata.
Lui stava esagerando. Allora gli dissero a questi operai: non c'è più Rudolf Steiner. Allora loro dissero: non veniamo più alle conferenze. E lui andò avanti ancora per 3 anni. Poi successe una cosa anche che pochi sanno di questo, una cosa importantissima, e questo è un errore che Rudolf Steiner riconobbe nella sua vita. Proprio in quegli anni, grazie a Marie Steiner, che conobbe nel 1902, avevano il circolo teosofico di Badengroff, di un conte importante tedesco, gli chiese di fare delle lezioni per questo centro teosofico. E Rudolf Steiner pensò, disse: ma vado a fare delle lezioni dove c'è gente che ha dei soldi, che mi paga anche bene, ci mancherebbe, ma comunque sono potente, hanno la capacità di cambiare il mondo, perché a un certo punto ha smesso di fare le lezioni per gli operai per poter andare a fare le lezioni a questo centro teosofico. Ma nella sua memoria disse: ho sbagliato, perché potevano cambiare il mondo di più gli operai, perché questi nobili sentono, si fanno le loro seghe mentali come fanno molti antroposofi, ma alla fine non fanno nulla. Invece gli operai, che non potevano nulla, avrebbero potuto fare la rivoluzione spirituale nel mondo.
Loro facevano veramente 3 passi nella vita pratica, morale, e uno nella conoscenza.
Esattamente, vedi come c'è molto. E cosa sono questi operai? Come quelli che dicevamo prima, queste persone del 1100-1200 che non avevano niente, che però avevano questa devozione. Quindi cosa hanno sviluppato questi operai nei confronti di Rudolf Steiner? Una sana e vera devozione.
Erano i pastori della...
Erano i pastori moderni, bravissimo, ottima immagine.
Ascolta, c'è un messaggio. Purtroppo mi dispiace interromperti, perché ci stai dando veramente tantissime cose molto belle, però c'è anche un messaggio interessante. Dice: riconosco in lei un vero Cristoforo. Ho idea che all'Antrotec viva il vero cuore pulsante, anche se ne so pochissimo. Può dirmi qualche cosa? Grazie Maura. Non so se tu puoi parlarci di questa cosa, Ivo.
Io ho conosciuto Paul Emberson, ero andato a sentire delle sue conferenze, ho letto dei suoi articoli, poi un giorno ad una conferenza gli ho chiesto di poterlo incontrare, lui mi ha dato udienza un giorno, il 14 d'agosto del 2014-2015, sono andato da lui, sono stato dal mattino alla sera a fargli domande, dal mattino alla sera. È stato un incontro veramente molto 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 toccante, molto importante nella mia vita, mi ha fatto vedere, senza che glielo chiedessi io, l'Armogira, questa macchina che dovrebbe andare sulle fosse teriche, che però lui non era ancora riuscito a mettere a punto, ci stava lavorando, ma io avevo già visto che si muoveva lentamente, aveva il corpo eterico debole, infatti di lì a poco se n'è andato, ma sta studiando, perché stava studiando, sta facendo delle cose come io sto portando avanti lo stesso lavoro che faceva con l'Embert. Oggi c'è bisogno di fare questo lavoro.
È importante.
Con il mio gruppo e chi vuole farlo, io sono disponibile a spiegare le cose che faccio a tutti, naturalmente non facciamo per radio, non facciamo dal vivo, ma bisogna lavorare sulle forze eteriche. Gli ultimi anni della mia vita saranno dedicati al lavoro delle forze eteriche. Vi faccio un altro esempio ancora, di un altro scoop che pochi sanno. Sapete che il Goetheanum doveva chiamarsi in realtà il Giovanneum, era il primo nome che aveva dato.
No, non lo sapevo.
E però cambiò il nome in Goetheanum e tanti dicono ma perché lui aveva lavorato agli studi di Goethe, dicendo, ma la cosa non è così. Sempre il nostro amico Pfeiffer, Reven Pfeiffer, dice questo, dice che il primo Goetheanum fu chiamato edificio di Giovanni, ma Rothstein revocò questo nome e lo sostituì con Goetheanum perché forse sentiva che il tempo non era ancora venuto.
Ah, ecco.
Sai che dall'inizio della storia del cristianesimo sono sempre state due linee, una linea pietrina, una linea del Papa, quella che sta a Roma, e una linea del papato, chiamiamolo Giovanneo, e uno esoterico, quello di Roma, di Papa, del Papa.
Quello esteriore, diciamo.
Esteriore, l'altro esoterico. Infatti alla fine del Vangelo di Giovanni c'è Gesù che sta parlando con Pietro, e dietro di loro c'è Giovanni e Pietro dice a Gesù, ma lui non viene con noi? Ha detto, non preoccuparti di lui, lui c'ha la sua strada, viene dietro. Però oggi è veramente giunto il tempo che questo Giovanneo, quindi lui ha avuto questo sentore, questa finezza di spirito di non fare un edificio e chiamarlo Giovanneum, perché sarebbe stato troppo presto, come era troppo presto fare la macchina che andava a fare forse veri.
Sì.
Ma oggi è il giorno di creare dei Giovanneum.
Bellissimo, bellissimo. Ci scusiamo con gli ascoltatori che ci telefonano, purtroppo è talmente intensa, diciamo così, la conversazione che stiamo facendo, che non riusciamo neanche i messaggi, sono messaggi molto importanti. Cosa dici, Coral, tu? Siccome mancano un po', 12-15 minuti, volevi dire ancora qualcosa? Chiedere, poi leggiamo i messaggi.
Allora io... continuando il discorso qui, dunque tu parli appunto che negli ultimi quattro secoli c'è stata la meccanizzazione appunto delle attività produttive.
C'è stata la scientificazione, che poi è la meccanizzazione, ma
sì.
Cioè, diciamo che la cosa comincia ancora prima, lì non ho citato perché era troppo, altrimenti sarei andato troppo lungo l'articolo. Diciamo che il vero scandalo, il vero inquinamento spirituale è stato fatto nel Concilio di Nicea del 325 d.C., dopo che si è passato da una visione tripartita dell'uomo, corpo, anima e spirito, ad una visione bipartita, corpo e anima.
Sì.
E che cos'è c'è di bipartito nella scienza, nella tecnologia? Tutte le macchine vanno con lo zero e con l'uno. Quando noi vediamo il nostro computer è fatto da zero e uno, zero e uno. E tutto il mondo tecnologico meccanico è un mondo bipartito.
Digitale, appunto.
Duale, sì.
Quindi, capito, è cominciato di lì, poi si è espresso, perché i salti sono salti che salti temporali anche lunghi, ma il convegno di Nicea del 325... di questo Papa, adesso non mi ricordo come si chiamava, è stato veramente, dicono ancora Costantino, è stato veramente drammatico. Lì è stato, è proprio, oltretutto da chi è stato fatto? Dalla stessa Chiesa. La stessa Chiesa si è data in mano ad Arimane.
Hanno fatto sta scelta.
Sì.
Hanno fatto sta scelta spirituale, insomma. Leggiamo ancora qualche messaggio, Ivo. Dice, una domanda per cortesia, ma una persona... Mamma mia, qui l'argomento è sempre che ha stimolato. In vita può perdere l'anima, magari perché il suo sentire non è in coerenza con la vita che conduce Gio.
l'anima non la perde, può perdere l'io, l'anima fino a che vivo non la perde.
Mm-hmm. Bene.
Ma c'è questa grossa differenza fra anima e spirito,
Ah, esatto, che anche questo qui è un argomento che non è, che sembra semplice. E poi uno ci chiede come si chiama il libro sulle conferenze con gli operai, ti ricordi per caso?
Storia europea, devo ricercarlo, adesso non mi ricordo più, storia europea, no. Aspetta. Ce l'ho, devo vedere nella biblioteca, edito dalla
Tilopa.
Dalla Tilopa di Roma, che è una... Ah.
Magari uno guarda nel catalogo della Tilopa, lo trova. E, sì, anche la Paola ti aveva chiesto questo. Grazie, ancora grazie. Ascolterei per ore un vero nutrimento. Marina, grazie Marina. E poi c'è un altro messaggio che ci dice: ricordatevi che tutto ciò che va contro la natura, contro la ragione umana, contro l'uomo e contro Dio è destinato ad implodere. Il sistema basato sulla menzogna è destinato a crollare perché non può vincere sulla verità. Può vincere una battaglia, ma non può vincere la guerra. Le tenebre non vincono, che è ridicolo, qua non è scritto male, ma quando verrà tolta la corrente sarà l'unica salvezza per sconfiggere il buio. Avvocato Gianfranco Amato e Roby L'Alpin. Grazie Roby L'Alpin e Gianfranco Amato.
Sì, ma noi non dobbiamo aspettare, cioè questo è una... Non sono parzialmente d'accordo con questa affermazione, perché c'è sempre questa visione che arriva il generale Custer e ci salva. Arrivano gli americani e ci salvano. Voi sapete che quando sono arrivati gli americani ci hanno salvato dal punto di vista economico, ma ci hanno resi schiavi degli Stati Uniti. Quindi noi siamo degli schiavi, infatti lo stiamo vedendo anche adesso che lo schiavismo sta cambiando sotto questo aspetto. Quindi non dobbiamo aspettare che le gerarchie spirituali a un certo punto dicono: ah, poverini, diamogli una mano. No, io mi vergognerei se fosse così. C'è bisogno di sacrificio di noi esseri umani. Le gerarchie spirituali ci lasciano nella merda questa volta.
dobbiamo imparare. Beh, insomma.
E meritiamo solo quello, anzi, ma lo meritiamo nel vero senso della parola, perché è un merito se noi usciamo dalla merda, e sarebbe un demerito se fossimo salvati da loro, perché spiritualmente è un'offesa questo.
Dobbiamo tirarsi sulle maniche e camminare, insomma,
e usare queste mani silenziose.
Corrado, vuoi chiedere ancora qualcosa?
Sì, no, niente. Riguardo appunto la meccanizzazione del processo produttivo, scrivi che questo produce delle vere e proprie malattie eteriche. Ci puoi spiegare che cosa intendi per queste malattie eteriche?
In due o tre minuti diciamo che quando noi siamo in contatto con una macchina, noi abbiamo un corpo fisico, un corpo eterico, un corpo astrale ed un io. Sei d'accordo?
Certo, sì.
La macchina che cos'ha?
Il corpo fisico.
Perfetto. E se si muove, abbia poi bisogno di un corpo eterico?
No, assolutamente. No.
No? Sei sicuro?
Beh, dunque, la macchina quando si muove per forze fisiche.
E chiamane, ma queste forze fisiche da dove arrivano?
Sì, diciamo...
Il lavoro dell'uomo.
Sì, sì, ma anche se li metto della benzina della macchina, questa benzina da dove arriva?
Dal carbonio che arriva dal sole in ultima analisi, cioè voglio dire la benzina.
Un sole sottoterra per qualche centinaio di migliaia di anni è uguale al sole che c'è, sai che il sole pulsa come se fosse un cuore, detto qui. Questo carbonio ha pulsato come un cuore secondo te?
Beh, una volta sì, adesso no, non più.
Un cuore ha pulsato una volta, non è un cuore. Quindi praticamente questi per poter far andare queste macchine rubano il corpo, una parte del corpo eterico, una parte del corpo astrale e una parte dell'io, tutto l'io, quando abbiamo detto l'uomo senza io. Quindi quando noi siamo davanti ad una macchina, una parte del nostro corpo eterico viene assorbita dalla stessa macchina.
Ci risucchia in pratica.
Come se Dracula ci mette i suoi dentini nel collo e ci succhia, ma non ci fa male perché non esce sangue, vi difendo, ma ci succhia letteralmente delle forze eteriche.
Ma questo è per tutte le macchine o solo i computer?
Per tutte le macchine che usano l'energia elettrica. Dal phone fino al computer, al telefonino, al frigo, a qualsiasi cosa. Se tu mangi una, una banana non la metto nel frigo, ma un'insalata che è stata 3 giorni nel frigo, le forze termiche dell'insalata sono state mangiate in parte da queste. E quindi è al posto di quelle forze termiche dell'insalata che mancano, dato che, come dice il buon Rudolf, non esistono dei buchi nel mondo spirituale, che tipo di forze termiche ci sono?
Arimaniche.
Bravissimo. E qua si aprirebbe quel discorso che volevo fare stasera, che non abbiamo tempo.
Sì. Ma tu potresti una prossima volta, se ci sarà questa bella occasione, stare anche più di un'ora e mezza, perché io mi ero fatto scrupolo di non prendere troppo tempo.
Io te l'ho detto, te ne faccio di questo argomento, ne facciamo 8 ore, non un'ora.
Sì, no, ma è importante che tu possa, voglio dire.
Se tu mi chiami, io sono come Rudolf Steiner con i giovani antroposofi. Se mi fate delle domande, rispondo.
Bene, quindi se programmiamo un nuovo incontro radiofonico, possiamo contare su 3 ore buone con te, insomma, ecco.
Ben volentieri, sono perfino poche.
Bene.
E questo ci fa piacere, perché esatto, noi ci fai sentire giovani prima di tutto,
sì,
no?
Perché
domande giovani.
È importante.
Ma siamo verso la fine, purtroppo tante domande che volevamo farti e tanti messaggi di ascoltatori non riusciamo a dare lettura. Ma cosa, allora, a questo punto, domanda così lapidaria, cosa serve all'uomo d'oggi, allora?
Creare luce, deve diventare un sole. Deve diventare un sole, ma è facilissimo diventare un sole, è facilissimo.
Ah, bene.
Avrei bisogno di un quarto d'ora per potertelo spiegare.
Magari 7-8 minuti, va bene? 7-8 minuti possono bastarti?
Sì, ma come? Allora, partiamo da quando vedo un'altra persona, le sorrido, per esempio, cosa che con la mascherina non posso fare. L'abbraccio, anche se non posso farlo, rischio la multa, ma lo abbraccio. Al massimo questo qua scappa. Bisogna soprattutto creare degli alimenti che portino luce. Oggi nell'agricoltura biologica, purtroppo, proprio perché c'è la moda dell'agricoltura biologica, molti prodotti fatti con l'agricoltura biologica non vedono assolutamente la partecipazione dell'essere umano. Non c'è l'agricoltore, non pianta il seme, non lo guarda, allora viene raccolto da delle macchine, confezionato da delle macchine, portato da delle macchine, messo nei frigo. Quindi io devo avere un contatto col cibo del quale mi nutro, dove ci sia un amore fisico di un essere umano che abbia capacità di amare dal momento della semina, ma anche prima, dal bagno sementi, fino a quando lo raccoglie e lo trasforma. Cioè bisogna rivoluzionare, cioè ormai l'agricoltura biologica e biodinamica che si fa adesso è tutta una cagata. Te lo dice uno che da 30 anni che si occupa di questo settore. È tutta una presa per il culo.
Cioè non dobbiamo usare le macchine?
Si capisce? Ti ripeto, allora, prima ti ho fatto la domanda, non ti ho detto che non devi usare le macchine, ti ho appena detto che quando metto una macchina, allora, qua c'è l'altro discorso degli esseri elementari. Un grande ricercatore tedesco, adesso mi sfugge il nome, che ha fatto una ricerca sull'essere elementare.
Waxmuth? Thomas Mayer?
No, Thomas Mayer, quel libricino lì.
Waxmuth?
Quello è proprio,
forse.
L'ho letto, è veramente, veramente. Tanti mi hanno parlato bene di questo libro. Cioè, non può essere che in un libro ti metto, io ho parlato con l'essere elementare mi ha detto ciao, come stai, poi io ho detto sì, ho un po' di mal di pancia, e lui mi ha detto dovresti prendere l'aspirina. Ma che cazzo di essere elementari sono questi cose qua? Gli esseri elementari parlano per immagini, non parlano per voce.
Ma lui ha dato aiuto anche dal punto di vista sociopolitico nelle varie iniziative anche democratiche che ha fatto come movimento sociale?
Quel libro lì è una cagata, te lo posso assicurare, l'ho letto, è una cagata. Poi dopo ognuno pensa quello, ma io dico quello che penso, ma sicuro di quello che penso. Quello è una cagata, gli esseri elementari non sono così.
Quindi, parlano per immagini, dici.
Gli esseri elementari, dice questo Hageman, dice che quando sentono il rumore di una macchina fuggono terrorizzati. E poi Corrado mi dice, ma anche con una macchina? T'ho risposto.
Ok, certo.
Certo. Quindi bisogna rivedere il paradigma dell'agricoltura biodinamica, mm-hmm. completamente rivederlo, mm-hmm. va completamente rivisto. Mm-hmm. Bisogna fare tanti piccoli orti di persone che fanno dei prodotti che siano a misura d'uomo, perché mm-hmm. altrimenti abbiamo dei bellissimi marchi di merde certificate. Mm-hmm. A questo punto compro la merda chimica e costa un po' di meno.
Ascolta Ivo, siccome dobbiamo salutarci, allora potresti darti delle immagini meno, come dire, di cumulo, meno da cumulo?
Ma ve l'ho appena detto, fare un orto e cominciare a coltivare in maniera, come vi parlerò dal 22 al 24 di gennaio, in maniera spirituale le piante e poi regalare, cioè la gente, è inutile che parliamo, che gli diciamo questo sbagliato, questo buono, la gente deve autoilluminarsi e io devo regalare luce, ma la posso regalare con degli alimenti, con dei prodotti, con il mio esempio, con il fatto di, come ti ho detto, di abbracciare, di fare dei sorrisi, con il fatto di fare delle cose. Se io per esempio questo sabato e domenica faccio proprio un incontro qua in sede proprio per parlare di queste cose, un incontro per creare delle nuove comunità umane, e delle persone mi dicono: ah, ma se fanno se ripetono zona arancione, zona rossa, non possiamo, come non possiamo muoversi? Ma cosa non possiamo muoversi? Cosa, sei in prigione? Sali sulla macchina e ti muovi. Se io non, cioè questi esseri che fanno queste cose non sono esseri umani, quindi io non li degno assolutamente di una risposta. Quindi bisogna avere coraggio, bisogna partire ad avere coraggio, ma per avere coraggio bisogna che qualcuno spieghi cos'è il coraggio e soprattutto che infonda coraggio.
Che viene dal cuore.
Che viene da cuore, esattamente. Quindi oggi siamo in una carenza di luce e di coraggio, ed è il tema che dovremmo cominciare a trattare. A parlare da questo.
Adesso abbiamo fatto l'introduzione e adesso sviluppiamo il tema.
È come nei telefilm americani, nel più bello finita la puntata.
È proprio così.
No, ci dispiace perché veramente si sarebbe qui a stare così in ascolto veramente per ore. Ascolta, noi ti ringraziamo, purtroppo abbiamo l'appuntamento con l'altro secondo ospite. Ti ringraziamo di cuore di questo dono che ci hai fatto, perché sappiamo che è frutto di un lavoro continuo e instancabile, e tutto quello che hai dato ai nostri ascoltatori che hanno partecipato e con cui ci scusiamo ancora che non siamo riusciti a rispondere alle telefonate e a leggere tutti i messaggi. Allora, un abbraccio forte di luce e di calore.
Altrettanto a voi e alla prossima puntata.
E alla prossima puntata. Grazie, grazie, grazie.
Grazie, grazie Ivo.
Buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao.